vapori che fluttuavano più densi sul naviglio, rami nudi di platani che stillavano nebbia, figure scolorite, visibili a tratti, sfuggenti come fantasmi. Era l'inverno, il freddo gennaio dei sensi e dell'anima. Io ero il fantasma che si aggirava inquieto lungo l'alzaia. No, nessun pensiero distruttivo né molesto, non avevo intenzione di buttarmi nell'acqua gelida e fosca del canale. Tuttavia, ero così inquieta che né il calore del bar dove entravo a bere un caffè, né il tepore della mia casa, dove ero tornata a vivere, con papà e mamma che mi scrutavano sgomenti, riuscivano a trattenermi per riposare, per respirare, per riflettere. Il calore non era più nelle mie corde. Lentamente divenivo insensibile, dura e incolore. Ne avevo il motivo. Da un po' di mesi la mia vita andava storta. Avevo 30 anni, un lavoro ancora precario come insegnante che, dopo una breve supplenza nel paese più remoto della provincia, adesso era inesistente. E poi c'era la separazione da Stefano dopo 3 anni di convivenza e di amore, all'inizio appassionato e tenero, ma scaduto via via in un altalenante rapporto di amore e rancore, parole e silenzio, generosità ed egoismo. Lui aveva un lavoro che lo appagava, era il giovane avvocato di uno studio legale. Io invece mi arrabattavo, insegnamento, babysitter, persino addetta alle confezioni delle strenne in un centro commerciale durante le vacanze di Natale. Ogni cosa andava bene, pur di mantenere una discreta indipendenza economica, il senso di libertà che procura poter disporre anche solo di un piccolo gruzzolo. Ma mi sentivo sola, ero sola. Durante la convivenza con Stefano mi ero allontanata anche dalle mie amiche di sempre, presa dall'amore per lui, totalizzante e selettivo. Le persone che frequentavano la nostra casa, con le quali facevamo viaggi e trascorrevamo le vacanze, erano sempre suoi colleghi o suoi amici, oppure suoi parenti. La madre soprattutto, da lui amatissima, che riempiva le nostre domeniche. Era vedova e non si poteva lasciarla intristire a casa sua. E così lei suonava la nostra porta piena di consigli e di involti profumati. Il pranzo che aveva cucinato con amore, diceva, per noi due sposini. All'ottava domenica di seguito però non ne potevo più. Mi limitavo a formulare un grazie di cortesia e tacevo il resto del tempo per non offendere. Era una donna loquace, premurosa, autoritaria, ingombrante. Una donna alla quale abbiamo concesso spazio e tempo oltre il dovuto. Avrei potuto difendermi e lottare per proteggere la nostra coppia da tanta intrusione, ma non l'ho fatto. Vedevo Stefano contento della sua presenza e questo mi bastava. Ero una persona generosa, forse troppo, come non è giusto essere. E mi strappavo l'anima, diminuivo per gli altri, diventavo un'ombra. Almeno così ero prima. Ma in quel gennaio di gelo e di nebbia, non più. I miei sentimenti erano stati sospesi, o forse soppressi. Ancora non lo sapevo. Tutto questo dal dolore. Camminavo, le mani sprofondate nelle tasche, la sciarpa avvolta attorno al collo e tirata su, quasi a coprire la faccia per sparire. Camminavo e camminavo. Grigio e silenzio, e flash rapidi come la velocità della luce che fendevano i vapori. Stefano, che coglieva un papavero dal campo di grano, me lo posava sui capelli con una carezza. Noi due tornati ragazzi a spingerci a vicenda sull'altalena. Lui che mi dava la mano per guardare un ruscello di montagna e intanto mi sorrideva felice. Non li volevo quei ricordi, non più, ma emergevano da soli dalla memoria diventata un coagulo pesante, scuro, compatto. Camminavo senza mai una meta. Ma una mattina improvvisamente squillò il mio cellulare. Senza tanti preamboli, un'impiegata del provveditorato mi indicò una supplenza di alcuni mesi nella scuola di un paese, in un altro comune sperduto, questa volta in Lomellina. Prendere o lasciare, senza troppi complimenti. Del resto, dopo di me, in graduatoria, c'era una fila di persone disposta a fare i salti mortali pur di avere quel posto. E con un filo di voce, titubante, accettai. Poi lentamente mi diressi verso casa per raccogliere i pensieri e spiegare tutto ai miei genitori. Forse quella telefonata era stata provvidenziale. perché mi obbligava a porre distanza tra me e la città dove abitavo, tra me e le persone che nel bene e nel male avevano soffocato la mia vita. Avevo bisogno di aria, di paesaggi diversi e di un impegno importante che qualificasse il senso della mia esistenza. Così il giorno seguente partì. Percorsi una 60ina di chilometri e mi ritrovai in una piazza deserta su cui si affacciavano la chiesa parrocchiale, un piccolo bar, il panettiere e un macellaio. Faceva molto freddo, ma splendeva il sole e le vetrine rimandavano un allegro luccichio. Nel bar chiesi le indicazioni che mi servivano: la zona della scuola media, l'indirizzo di una pensione e la possibilità di affittare un'abitazione. Il proprietario mi diede tutte le risposte, gentili ed esaurienti. Era già un buon inizio. I primi giorni nella piccola comunità sperduta in mezzo alle risaie furono molto impegnativi. Alloggiavo in una pensione ai margini del paese, che per lo più ospitava agenti di commercio, un ambiente anonimo gestito da una signora autoritaria. Non cattiva, però. In capo 3 giorni mi trovò un bilocale situato nel complesso di una grande cascina. Uscivo di casa e mi imbattevo in galline, anatre e tacchini. Mi accoglievano i muggiti delle mucche e l'infinito tubare dei piccioni torraioli. Il ramo di un platano antico bussava alla mia finestra e ardevano sempre ciocchi nel camino della grande stanza che fungeva da cucina. Ah, il camino! Non ne avevo mai avuto uno e lo adoravo. Nonostante l'appartamento fosse dotato di termosifoni, mi piaceva accenderlo. Guardare il fuoco che da brace incerta diventava fiamma e poi luce e calore. Mi piaceva sedere lì accanto con un libro in mano o con le verifiche dei miei alunni da correggere. A volte soffiava un vento freddo che riusciva a passare dagli spiragli della porta e delle finestre. Rabbrividivo e mi accostavo ancor più al fuoco perché riscaldasse il mio corpo e la mia anima. Le novità del luogo e di quel lavoro riuscivano a distrarmi. E tuttavia il dolore trovava fessure per emergere, come faceva il vento. Mi asciugavo le lacrime e davo colpa al gelo. Insegnavo lettere alla scuola e mi piaceva. I colleghi, quasi tutti di Vigevano e dintorno, mi avevano accolto con simpatia, ma terminata la scuola se ne andavano e mi lasciavano lì sola. E poi c'erano i miei alunni, ragazzi del paese e della campagna, né più bravi né meno che altrove, ma forse più attenti. Sebbene ruvidi e spavaldi, sapevano ascoltare. Erano cresciuti nel silenzio delle risaie, dei prati, dei pioppeti e delle rogge che, poi, un loro suono l'avevano. Il gracidare delle rane, il tonfo delle cascatelle d'acqua e il motore dei trattori. Qualcuno dei ragazzi, è vero, però si comportava un po' da bulletto. Prepotente con i compagni, strafottente nei miei confronti perché non arrivavo da lontano come gli altri insegnanti, ma abitavo con loro nella comunità. Una sorta di confidenza malintesa. Non mi lasciavo intimorire e piano piano con la pazienza e con l'abilità ero riuscita a entrare nelle corde di quei monelli cresciuti anzitempo. Ricordo che un giorno uno di loro, dopo avermi fatto arrabbiare per settimane tra lezioni non studiate, compiti non eseguiti e litigi con i compagni, all'ennesima nota sul diario si era messo a piangere. Impietosita l'avevo consolato. A quel punto, con estrema fatica, venne a galla la sua storia. Padre alcolizzato che picchiava la madre, la grande povertà in cui versava la famiglia, e quindi segnalai la situazione ai servizi sociali e al sindaco del paese. La condizione di quelle persone migliorò. Ci furono aiuti, l'uomo trovò un lavoro e iniziò un cammino per disintossicarsi. E io ne fui molto contenta. Con il trascorrere dei mesi mi ritrovavo più serena, più appagata. Non dimenticavo quanto era accaduto con Stefano, ma ero riuscita a darmi pace e me ne facevo una ragione. Lentamente riscoprivo me stessa, le mie qualità e anche i miei limiti. Giorno dopo giorno in quella scuola, in quel paese, io stavo crescendo. Aprivo menti, accoglievo volti e storie. Davo e ricevevo amore. Tornavo dai miei una volta al mese, di corsa, ma desiderosa di ripartire. La lunga supplenza era quasi agli sgoccioli. Maggio incedeva con la sua gloria di colori e profumi. Ormai non accendevo più il camino. Il calore del sole bastava. Nelle lunghe passeggiate in mezzo alla campagna sentivo il cuore leggero e la mente distesa. Fu così che accolsi una visita inaspettata. Verso sera, quando il sole aveva già sfumato il cielo di rosso e di arancione, lui bussò alla mia porta di casa. Un poco dimagrito, il volto teso, gli occhi che cercavano i miei. Un atteggiamento rispettoso e dimesso, un sorriso appena accennato ma affettuoso. Era Stefano. Stava in silenzio davanti a me. Dopo avermi salutato con poche parole accorate, attendeva che lo facessi entrare. Spalancai la porta, gli dissi di accomodarsi, che la casa era piccola e che si doveva stare nell'unica stanza che aveva. Sedette e mi prese le mani tra le sue. In tono dolce e accorato mi disse che non poteva vivere senza di me, che aveva pensato a lungo alla nostra vita insieme, ai suoi errori, all'ingerenza di sua madre e anche al suo egoismo. Mi chiese di scusarlo e di ricominciare con lui da capo. «Io non sono più quella di prima, Stefano», gli dissi con tranquillità. «Non puoi amare una persona che non conosci». «Nemmeno io sono più la persona che ero mesi fa. Sono cresciuto, anche attraverso il dolore, il distacco. Proviamo a scoprire insieme le persone che siamo ora. Proviamo davvero se siamo nuove, se anche tu lo desideri e se tu lo vuoi», mi sussurrò. Rimasi in silenzio per un po'. Rivolsi lo sguardo alla finestra. Il platano toccava i vetri con le sue nuove foglie, tumide e rigogliose, che annunciavano la rinnovata energia, annunciavano la vita. Guardai Stefano con rinnovato amore e gli dissi sottovoce: «Sono pronta».